Buonasera, buonasera, un saluto, questo è il Giusto Clima, Radio Popolare, in onda tutti mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30, 58 minuti per parlare di clima, ambiente, di risorse, di transizione energetica e dei tempi che corrono, e quindi ne abbiamo sempre di cose da dire, cara Marianna Usuelli, ciao.
Ciao, ciao Elena, come va? Ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Un ciao, un saluto a tutti ascoltatrici e ascoltatori, come va? Una domanda difficile da porsi in questi tempi, in questi giorni, però noi proviamo a farlo anche da un punto di vista appunto dei temi della nostra trasmissione. Fatelo anche voi con noi, quindi scriveteci a clima@radiopopolare.it per dirci la vostra e anche per partecipare alle nostre numerose rubriche che vi raccontiamo poi nel corso della puntata. E poi vi do anche i contatti della diretta, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail, 3316214013 per sms, telegram e anche whatsapp. E poi ci sono i contatti di E Nostra, cara Marianna.
Come sempre la mail info@enostra.it, il numero verde 800-593-266 che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 16. Lo ricordiamo come sempre che uno dei modi per supportare la radio è anche passare a E Nostra, diventare soci di E Nostra, perché aiuta a ridurre la bolletta della radio.
Esatto, e anche le persone che aderiscono a E Nostra hanno uno sconto.
Uno sconto,
dicono,
sì,
di essere ascoltatrici, sì, ascoltatori della radio, quindi insomma, meglio di così. Un'ora insieme abbiamo detto, allora di che cosa parleremo questa sera?
Stasera parleremo dell'uscita degli Stati Uniti dalla Convenzione ONU sul clima e dal gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, ne parlerà il prof, nelle note del prof, Gianluca Ruggeri. Parleremo dei nuovi dati Copernicus usciti proprio oggi con Carlo Buontempo, che è direttore del Copernicus Climate Change Service. Parleremo di incendi con il ricercatore e divulgatore Giorgio Vacchiano in un'intervista di Lorenzo Tecleme e di flessibilità energetica con Mauro Gaggiotti di E Nostra.
E allora tante cose come sempre, l'abbiamo nominato Gianluca Ruggeri, lo salutiamo laggiù da qualche parte, lo sentiremo tra poco con le note del prof, e in redazione c'è sempre, come sempre, Lorenzo Tecleme. Ciao Lorenzo.
Ciao, come state?
Bene.
Faccio
bene,
anch'io, dai, la domanda difficile.
E noi rispondiamo proprio così, come si fa con qualsiasi persona che ti incontra per strada a cui non vuoi dire niente di personale. Bene, bene,
bene,
grazie.
Tu, bene tu.
Bene tu, bene.
Non
tu.
Ci possiamo lamentare.
Insomma, senti Lorenzo, non possiamo neanche dire che ci stiamo annoiando in questo 2026, allora cominciamo la nostra rassegna stampa. Ci siamo lasciate una settimana fa con l'attacco al Venezuela, ci ritroviamo con un nuovo terremoto metaforico nella diplomazia climatica e poi invece con un incendio reale in Patagonia.
Sì, decisamente non ci siamo annoiati. E per questo vorrei, prima che poi ci addentriamo nelle grandi notizie globali, raccontarvi un'altra cosa che è piccola, che è locale, però l'ho letta per caso e ho pensato è veramente bella, la voglio portare in rassegna stampa. Stiamo parlando di api. Ultimamente gli entomologi italiani stanno scoprendo un sacco di api nuove, non quantitativamente, ma proprio a livello di qualità, di tipi, di specie. C'è uno studio recente che ha documentato la presenza di 3 specie che prima non si sapeva, almeno non si aveva la certezza fossero presenti qua in Italia. Ora provo a dire i nomi, voi siate clementi, io spero che nessun entomologo ascolti Radio Popolare, in tal caso prendo io ogni responsabilità. Sono la Clostoma nasutum, la Tracusa leviventris e la Nomada trispinosa. La prima, non ripeterò il nome, l'hanno trovata tra Lazio, Abruzzo e Molise, siamo in centro Italia, la seconda in un pezzo di Liguria e la terza in Friuli, al confine tra Friuli e Slovenia. Queste sono specie che erano già note ma altrove, semplicemente abbiamo scoperto che ora ci sono in Italia. E c'è invece un altro studio ancora più notevole, l'hanno fatto i ricercatori dell'Università Roma III di un paio di mesi fa, in una piccolissima penisola del nord della Sardegna, la penisola di Culuccia, sta vicino a Santa Teresa di Gallura, ed è proprio una striscetta di terra piccina, sono 3 km quadrati di fronte alla Corsica, hanno trovato una specie che invece è totalmente nuova, cioè a differenza delle altre non se ne aveva traccia da nessuna parte nel mondo. Ovviamente una specie selvatica, e l'hanno chiamata, qua mi avventuro di nuovo nel nome, Andrena Culucce.
Oh, che bella storia, finalmente una storia ottimista che ci dà speranza in un momento sicuramente non facile per la biodiversità. Ad esempio, le specie selvatiche che se la stanno passando molto grigia in questi giorni, in uno degli ecosistemi più affascinanti del mondo, che sarebbe quello della Patagonia, la pampa della Patagonia, giusto?
Sì, ci spostiamo dall'Italia alla Patagonia argentina, quindi per intenderci siamo nella zona più a sud del paese, dove da più di una settimana i pompieri stanno lottando contro incendi violentissimi. Ora, in quell'emisfero è estate, quindi è normale che ci siano incendi, ma negli ultimi anni gli incendi stanno diventando più violenti, anche, non vi stupirà, a causa della nostra amica crisi climatica. Già la scorsa stagione degli incendi, 24-25, era stata eccezionale in termini di fiamme, e quest'anno il trend probabilmente, visto quello che stiamo vedendo, continuerà. Per fortuna sono zone poco popolate, quindi per ora non ci sono vittime, speriamo che non ce ne siano, anche il numero di sfollati è relativamente contenuto, se lo paragoniamo penso ai grandi incendi di Los Angeles di esattamente un anno fa, era esattamente un anno fa, realizzo ora che proprio un anno fa parlavamo dei grandi incendi di Los Angeles, però ci sono danni ambientali e danni alla vita animale, veramente importanti. Non mi avventuro oltre perché poi avremo con noi Giorgio Vacchiano dell'Università di Milano che ci parlerà proprio degli incendi in Patagonia.
Ecco, mentre in America del Sud il riscaldamento globale scatena gli incendi, in America del Nord si decide di far finta che il riscaldamento globale non esista. Donald Trump infatti ha annunciato l'abbandono da 66 organizzazioni internazionali, 31 delle quali inserite nel sistema delle Nazioni Unite. Tra queste 66, le più importanti sono proprio quelle climatiche, come appunto dicevamo prima, la Convenzione Quadro per il Contrasto al Cambiamento Climatico, UNFCCC per chi conoscesse la sigla, e il Panel Intergovernativo per il Cambiamento Climatico, tanto citato IPCC.
Esatto, diamo contesto perché sono due abbandoni pesantissimi, non due fra i tanti. La Convenzione Quadro, l'UNFCCC, è sostanzialmente la cornice giuridica dentro la quale si inserisce tutta la diplomazia climatica delle Nazioni Unite. Cioè dall'UNFCCC dipendono le COP, dipende l'Accordo di Parigi, dipende veramente tutto quello di cui parliamo qua quando citiamo i grandi trattati e le grandi alleanze internazionali. Tra l'altro, molti costituzionalisti statunitensi stanno dicendo che per uscirne servirebbe in realtà un voto del Congresso, non basta la firma del presidente. Questo perché era stato il Congresso a suo tempo, siamo agli anni 90, a votare per entrarci. Però, come dire, un po' Trump il Congresso lo controlla, quindi se vuole glielo fa votare. E un po' lui, e questo è ancora più pericoloso, ci sta abituando a queste forzature istituzionali, no? A questi contesti in cui si viola il diritto interno o internazionale. L'altro abbandono, quello del foro intergovernamentale, mamma mia come difficile dirlo, quindi IPCC la sigla, stavolta la sigla è più facile, è l'organo scientifico sul clima delle Nazioni Unite. Se seguite il giusto clima ce l'avete presente, sia perché lo citiamo in continuazione, sia perché ricorderete che qualche mese fa, credo fosse ottobre, ne avevamo intervistato il presidente, Jim Scheer. E insomma, voi dovete immaginare l'IPCC come la Cassazione della scienza climatica, rubo una metafora che non è solo mia, questo perché tiene assieme i migliori scienziati del mondo sulla climatologia, ma in realtà poi anche sulla transizione, ci sono economisti, ingegneri energetici, e gli fa mettere assieme, analizzandola, tutta la ricerca globale sul tema. Queste cose Trump, tra l'altro, lo dico così, en passant, le fa mentre l'agenzia europea Copernicus, e questa è l'altra cosa che anticipavi, rilascia nuovi dati sulle temperature medie terrestri. E per la sorpresa di nessuno, dico cose che avevamo anticipato alla fine dell'anno scorso, il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato, solo lievemente, molto lievemente, parliamo di una differenza di 0,01 grado centigrado, più freddo del 2023 e qualcosa simile rispetto al 2024, che invece è l'anno più caldo mai registrato in assoluto nella storia. In ogni caso, qualche numero divertente, si fa per dire, tutti gli ultimi 11 anni sono stati gli 11 più caldi mai registrati e negli ultimi 3 anni, quindi 2023, 24, 25, le temperature globali sono state in media superiori alla famosa soglia del grado e mezzo di aumento rispetto all'era preindustriale, lo ripetiamo sempre, era la soglia da non superare rispetto all'accordo di Parigi, quello stesso accordo di Parigi da cui Trump è uscito da poco. Non sono notizie inattese, però, come dire, fanno sempre impressione.
Sì, ecco, questi dati di Copernicus poi li approfondiremo dopo in un'intervista. Nel mentre però è interessante notare un fenomeno che viene sempre dagli Stati Uniti. Da un lato il governo federale fa tutto il possibile per bloccare ogni forma di transizione ecologica. Dall'altra, i processi avviati sembrano avere un'inerzia importante, nel senso che, diamo quest'altro dato molto interessante, l'80% della potenza collegata alla rete elettrica statunitense tra gennaio e novembre del 2025 viene o dal solare o dalle batterie.
Eh già, è la vecchia regola se vuoi che a volte i governati sono meglio dei governanti. C'è un altro dato interessante, un'altra bella notizia energetica che arriva dall'altro lato del mondo. Secondo un'analisi di Carbon Brief, nel 2025 per la prima volta Cina e India hanno prodotto meno energia col carbone rispetto all'anno passato. È un meno 3% per l'India, un meno 1,6%. Per la Cina è interessante perché la ragione non sta in un calo della domanda, come magari negli anni del Covid, ma nell'aumento della concorrenza di altre fonti energetiche. E quali fonti energetiche? Le rinnovabili. Ricordiamo, l'abbiamo detto tante volte, la Cina ha installato l'anno scorso più solare che tutto il resto del mondo messo assieme e per la prima volta l'anno scorso sempre la Cina sembrerebbe aver smesso di aumentare le sue emissioni. Tra l'altro, e con questa notizia vi saluto, anche in Italia è successa, diciamo, una news carbonifera di cui un po' come a sorpresa si è parlato pochissimo. A mezzanotte del 31 dicembre, quindi noi stavamo stappando lo spumante, i tecnici dell'Enel hanno spento le centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia. Erano tra le ultime attive in Italia, il carbone è un 2% del mix elettrico nazionale e sono un'ulteriore conferma che nell'energia italiana davvero non c'è più spazio per il carbone, che è, ricordiamolo, il più inquinante dei combustibili fossili, sia dal punto di vista climatico sia dal punto di vista dell'inquinamento ambientale della zona circostante. Insomma, parliamo anche di salute. Questa ovviamente è una bella notizia, ed è la terza bella notizia che vediamo di seguito. Vedete come siamo generosi di manica larga oggi. Però è un po' offuscata da almeno due cose. La prima è che il governo ha dato l'ordine di spegnerle, ma non di smantellarle, tra l'altro litigando un po' su Enel, con Enel su questo. Questo perché, dice il governo, potremmo doverle riavviare in caso di emergenza. E quali sono le emergenze? Boh, che manca il combustibile dall'estero, che c'è una guerra, ecco, è un pezzo del clima di tensione che stiamo vivendo nel mondo. Ma la seconda cosa, e questa è quella che credo pesa un po' di più, fino a qualche anno fa era previsto nel famoso PNIE, che è il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, che tutto il carbone italiano sarebbe stato spento entro il Capodanno del 2025. Invece, il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha deciso alla fine di allungare fino al 2028 la vita di altre due centrali a carbone, che sono quelle che si trovano in Sardegna. Vedete che bella composizione a cerchio, no? Ho iniziato con le api in Sardegna, chiudo col carbone in Sardegna. E siccome sardo lo sono, permettetemi di dire una cosa. Una volta ancora c'è una regione relativamente povera, marginale, che è costretta a sorbirsi la più sporca delle fonti energetiche.
Grazie mille, grazie Lorenzo Tecleme, e ci sentiamo più tardi insieme a Giorgio Vacchiano.
Ciao, a dopo, un abbraccio.
Anche a te, grazie.
Recipe. This is a love attack. I know when our body's back, it's just like any fat. It retracts before impact. And just like fashion, it's a passion for the wizard and hip. If you got the goods, they'll come and buy it just to stay in the click. So don't delay, act now. Supplies are running out. Allow if you're still alive. 6 to 8 years to arrive. And if you follow the may, beyond tomorrow. But if the office shun, you might.
but your fist soaked with the tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and foe. Kiss on the close up, missed our wills, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relate.
Questa ormai la riconoscete, è la sigla della nostra rubrica a cura di Gianluca Ruggeri, Le note del prof. E allora scopriamo insieme di che cosa ci parla questa sera Gianluca Ruggeri.
Come avrete probabilmente saputo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ordinato il ritiro del suo paese da più di 60 organizzazioni internazionali, di cui circa la metà sono in qualche modo legate alle Nazioni Unite. Ne parliamo, torniamo a parlarne, perché alcune di queste sono direttamente legate ai temi di cui ci occupiamo settimanalmente al Giusto Clima, come ad esempio IRENA, che è l'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili. Ma forse i due organismi più importanti per quanto ci riguarda sono, da un lato, la Convenzione ONU sul Clima, quella che si chiama UNFCCC, e il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, l'IPCC, di cui spesso abbiamo parlato. La prima è una convenzione, appunto, sottoscritta a Rio nel 1992 durante il celeberrimo summit della Terra. La convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è quella nell'ambito della quale si svolgono, per esempio, le COP. Nonostante i limiti e le frequenti critiche, è però lo strumento che costringe tutti gli stati del mondo a definire insieme come cercare di ridurre le conseguenze più catastrofiche della crisi climatica. E questo lungo processo, non dimentichiamolo, ha contribuito a modificare le traiettorie che ci avrebbero portato a un aumento della temperatura calcolato attorno ai 3,5 gradi, 3,6 gradi, a un aumento che al momento è di soli 2,6 gradi, che non è ancora abbastanza, non è ancora i 2 gradi o il 1,5 gradi che è previsto dall'accordo di Parigi, ma è comunque molto di meno del punto di partenza. E questo lavoro lo si faceva con il contributo di tutti, paesi produttori e consumatori di fossili, paesi di vecchia o più recente industrializzazione, paesi autoritari e paesi democratici. E questo appunto per la convenzione per le COP. L'IPCC invece è il forum scientifico formato nel 1988 dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale e dal Programma per l'Ambiente, che sono entrambi organismi delle Nazioni Unite, proprio allo scopo di studiare il riscaldamento globale. È un organismo che include migliaia di scienziate e scienziati di tutto il mondo, che ha il compito di fare la sintesi della migliore scienza disponibile sulle cause del cambiamento climatico, su come evitarne le conseguenze peggiori attraverso la riduzione delle emissioni e sugli interventi di adattamento che comunque saranno necessari, visto che appunto il clima sta cambiando, è cambiato. E anche l'IPCC è stato criticato spesso in passato, ad esempio per il contenuto dei rapporti scientifici, che sono peraltro documenti di migliaia di pagine, perché secondo alcuni scienziati non dava la vera misura dei rischi che corriamo, era troppo timido. Ma questo forse è un po' inevitabile quando si decide di fare la sintesi della conoscenza scientifica, si arriva a contenuti che mettono d'accordo tanti, ma che non possono mettere d'accordo proprio tutti. Da questi rapporti scientifici poi venivano prodotti dei documenti di sintesi per i decisori politici, che sono un pochino più ridotti e che non solo dovevano avere il benestare degli scienziati, ma anche delle delegazioni ministeriali, quindi dei politici e politici di tutti i paesi del mondo. Di nuovo, nonostante questo, il valore del lavoro fatto dal gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico è inestimabile, nonostante appunto dovesse passare al vaglio anche dei politici di tutto il mondo. E questo lavoro è alla base di qualsiasi decisione, ma anche di qualsiasi rivendicazione. Quando ad esempio i Fridays for Future invitano ad ascoltare la scienza, spessissimo si riferiscono proprio ai documenti dell'IPCC. Dall'IPCC gli USA non possono formalmente ritirarsi, hanno comunque smesso di partecipare ai suoi lavori e a finanziarne le attività. Nonostante ciò, molti scienziati statunitensi continueranno a contribuire grazie al sostegno di università e fondazioni. Il lavoro proseguirà con meno fondi e senza l'influenza diretta del governo americano sui testi finali. Su questo ricordiamo due questioni importanti. La prima è che da tempo su questi temi gli USA non sono più il paese di riferimento a livello globale. Se guardiamo ad esempio il Nature Index, che monitora le pubblicazioni scientifiche in 145 riviste di alta qualità di tutto il mondo, viene fuori che proprio nei campi delle scienze fisiche, naturali e ambientali la Cina negli ultimi anni ha ampiamente superato gli Stati Uniti. La seconda è che da tempo l'IPCC veniva criticato anche perché al suo interno i paesi del sud globale e le scienziate donne non erano adeguatamente rappresentate, nonostante alcuni miglioramenti fossero stati apportati durante i lavori per l'ultimo rapporto di valutazione. Questo potrebbe essere quindi l'occasione per riequilibrare i gruppi di lavoro, per rappresentare meglio chi finora è stato spesso escluso, pur avendo titolo scientifico per partecipare a questo processo. Allo stesso modo, il ritiro degli Stati Uniti dalla Convenzione sul clima è stato descritto come un colpo grave alla cooperazione climatica globale, ma secondo molti esperti il suo impatto sarà probabilmente limitato. Un effetto negativo concreto riguarda la trasparenza, perché gli Stati Uniti non saranno più obbligati a comunicare ufficialmente le proprie emissioni, cosa rilevante dato che sono il secondo emettitore mondiale al momento e il maggiore emettitore se guardiamo ai dati cumulati finora. Quindi l'impatto di questa decisione ci sarà e sicuramente per certi versi sarà un impatto negativo. Resta da capire cosa farà il resto del mondo, se deciderà di continuare a progredire con il multilateralismo, lasciando fuori a quel punto proprio gli Stati Uniti e eventuali altri paesi che si aggiungeranno, o se invece si lavorerà con un gruppo di paesi che andrà all'avanguardia, dandosi per esempio un orizzonte concreto di rinuncia alle fonti fossili. E vedremo se questo potrà funzionare, lo vedremo a partire dalla prossima conferenza che si terrà in Colombia nei prossimi mesi. E resta da capire anche se questa scelta di isolarsi farà male più al resto del mondo o più agli Stati Uniti, che con questa presidenza cercano di prolungare all'infinito il secolo americano, anche se il Novecento è finito ormai per tutti ed è finito da tempo.
Grazie mille, grazie Gianluca Ruggeri che tornerà settimana prossima con una nuova pillola del prof. È arrivato il momento per noi invece di una nuova rubrica, nuova di quest'anno, ormai una rubrica settimanale, la mandiamo sempre in onda, una rubrica in cui siete voi a proporre delle canzoni che vi hanno ispirati in un'ottica appunto ecologica e sociale. Mandateci le vostre canzoni a clima@radiopopolare.it o mandatecela anche in diretta se volete, 331-6214013, magari le raccogliamo e poi le facciamo passare nelle prossime puntate. Oggi è il turno di Fabiana.
Sì, è il turno di Fabiana che ci propone Joni Mitchell, Big Yellow Taxi, e commenta la scritta. Joni Mitchell ha scritto questa canzone durante un viaggio alle Hawaii in cui vedeva un grande parcheggio dalla finestra del suo hotel. Da qui la frase famosa "They paved paradise and put a parking lot", che vuol dire hanno cementificato il paradiso e costruito un parcheggio. Una canzone profetica degli anni 70 che parla delle preoccupazioni relative all'impatto dell'uomo sull'ambiente ieri come oggi.
E allora noi ce l'andiamo ad ascoltare.
Put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot.
Choo-ba-ba-ba-ba, choo-ba-ba-ba-ba.
They took all
trees, put them in a tree museum. And they charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. Big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot.
E questa era Joni Mitchell. E allora cambiamo argomento. Come diceva Lorenzo Tecleme nella rassegna stampa, oggi sono usciti i nuovi dati di Copernicus sull'aumento delle temperature a livello globale. E allora la nostra Marianna Oswelli ha raggiunto e intervistato Carlo Bontempo, che è il direttore del Copernicus Climate Change Service.
Intanto bentornato professor Buontempo, oggi sono usciti gli ultimi dati Copernicus sulle temperature globali relative soprattutto al 2025 e il 2025 è stato il terzo anno più caldo dall'epoca preindustriale ad oggi, dopo il 2024-2023. Dobbiamo rallegrarci del fatto che non abbia battuto i record superando anche il 2023 e il 2024?
No, di no, nel senso non è una conseguenza delle nostre scelte politiche, è semplicemente una fluttuazione, in questo caso leggermente negativa, neanche in modo particolarmente significativo rispetto a un trend verso l'aumento che è chiarissimo ed è risulta evidente anche dal fatto che questi ultimi 3 anni sono stati i primi 3 anni sopra il grado e mezzo rispetto al periodo preindustriale e gli ultimi 11 anni sono stati gli 11 anni più caldi della nostra storia.
Ci sono altri dati che è importante evidenziare?
Sì, come sempre il rapporto è molto ricco di informazioni, per esempio il 2024, cioè l'anno precedente, che è l'anno da record, l'anno più caldo della nostra storia, è stato un anno caratterizzato da un niño, cioè da un'oscillazione positiva della temperatura del Pacifico, moderato o forte. Ecco, il 2025 non ha avuto un niño, è stato un anno anzi neutro o parzialmente freddo o della nigna nel Pacifico e ciò nonostante si è convertito in uno degli anni, dei 3 anni più caldi, per cui questo è abbastanza notevole, nel senso in questo caso non possiamo puntare il dito al Pacifico come fattore contribuente e invece possiamo guardare a quello che è successo nei poli, in particolare in Antartide, che ha visto in modo molto deciso l'anno più caldo della storia.
Ecco, per quanto riguarda il Niño, attualmente qual è la situazione del Niño e della Niña, che lo ricordo sono fenomeni climatici periodici che coinvolgono appunto correnti oceaniche e che appunto il Niño rende il clima più caldo, diciamo così, per semplificando, mentre la Niña più freddo, per cui qual è la situazione adesso?
Sì, uno delle sfide, uno degli aspetti complessi del Niño, che non sono esattamente periodici, non hanno un periodo stabile, più o meno si alternano alcuni anni, 2-3 anni, però non è una fase fissa, non è che dopo un Niño segue una Niña e dopo una Niña segue un Niño con tempi prestabiliti. Questo rende la previsione più complessa ovviamente e soprattutto così presto nell'anno è impossibile dire con certezza cosa succederà alla fine dell'anno. Una delle possibilità concrete è che nel 2026 avremo un Niño. Non è certo, però è possibile. Se così fosse, la temperatura, come dicevamo, potrebbe avere una nuova impennata. Non potremo dirlo con certezza fino ad aver superato la barriera di predicibilità primaverile, per cui fino a aprile-maggio non lo sapremo con certezza. Al momento è una possibilità concreta per quello che può succedere nel 2026.
Ecco, allora volevo chiederle qualcosa sugli eventi estremi, perché nel 2025 Copernicus si è occupata molto anche di incendi, in particolare mi aveva colpito perché probabilmente perché ormai vediamo che gli incendi non si verificano più solo d'estate e alcune zone dell'Europa hanno registrato il più alto livello annuale di emissioni totali dovute agli incendi boschivi. Ecco, è un tema molto attenzionato da Copernicus questo?
Sì, è stato un tema a cui abbiamo prestato particolarmente attenzione, specialmente in estate. Tanto il servizio dei cambiamenti climatici di Copernicus come il servizio di qualità dell'aria, che si occupa di monitorare anche le emissioni di questi incendi. E come dicevamo, specialmente nel sud dell'Europa, specialmente tra Francia e la penisola iberica, a principio di agosto abbiamo avuto questi incendi terribili, che hanno trasformato un'estate che fino a quel punto era un'estate abbastanza poco attiva da un punto di vista di incendi, nell'estate con più significativa, certamente negli ultimi anni, e con ogni probabilità quella caratterizzata dagli incendi più intensi in quanto emissioni della nostra storia. Ecco, questo ovviamente ogni evento estremo ha la sua storia, le sue origini, però io lo vedo anche come un caso emblematico in cui questo clima nuovo in cui viviamo, questo clima ormai prossimo al grado e mezzo, permette queste transizioni straordinarie da una situazione quasi normale a una situazione veramente estrema.
Certo. Prima di salutarci le chiedo le decisioni dell'amministrazione Trump in ambito climatico, penso per esempio alla recente uscita anche dall'UNFCCC o dall'IPCC purtroppo, ma anche lo stop ai programmi di raccolta di dati, per esempio NOAA o anche altri. Tutto questo ha un qualche impatto sul lavoro di Copernicus?
Ovviamente il nostro scopo è quello di mantenere il servizio attivo e funzionale in modo indipendente da quelle che possono essere le scelte politiche di altre organizzazioni o di altri paesi. Per cui noi facciamo del nostro meglio per assicurarci che modo indipendente da quello che succede negli Stati Uniti, ma o quello che potrebbe succedere in Cina o in altri paesi, noi si possa comunque continuare con il nostro lavoro. Ciò detto, è evidente che il clima e il cambiamento climatico sono problematiche globali e come tale hanno necessità di informazioni provenienti da tutto il mondo. E qualsiasi scelta che porti a una riduzione delle osservazioni disponibili è problematica, e questo può essere in qualsiasi parte del mondo, non soltanto negli Stati Uniti, e facciamo del nostro meglio per assicurarci che la riduzione dei dati venga minimizzata. In questo senso però le indicazioni che abbiamo, c'è un'intervista con il direttore dell'amministrazione americana degli oceani e del clima la settimana scorsa, sembra indicare che al momento non c'è stata una cancellazione di dati o una perdita di dati. Quello che è chiaro è che se smettiamo di osservare, questa è una perdita netta per il futuro, perché le osservazioni che non facciamo oggi non saranno più recuperabili.
L'intervista di Marianna Usuelli a Carlo Buontempo, che appunto, come vi dicevamo, è il direttore del Copernicus Climate Change Service. E andiamo adesso con la nostra rubrica Incontro al cambiamento, anche a questa potete partecipare, naturalmente, anzi vi invitiamo a partecipare, vi invitiamo caldamente alla rubrica settimanale in cui voi ci raccontate in un minuto o giù di lì un incontro che appunto vi ha fatto così, vi ha innescato un cambiamento di prospettiva oppure di comportamento in ottica ecologica. Può essere l'incontro con una persona, con un libro, un film, un documentario, un viaggio, una situazione. Il racconto di oggi è quello di Lorenzo. Mandateci i vostri a clima@radiopopolare.it.
Cari amici del Giusto Clima, sono Lorenzo, 57 anni, e vorrei raccontarvi il mio incontro con il cambiamento, anche se forse più che di incontro sarebbe più corretto parlare di processo, di percorso graduale che si è avviato grazie ad una persona speciale, mia figlia maggiore di nome Gaia, che fin da bambina ha mostrato un grande interesse per i temi della crisi climatica ed in particolare dell'impatto ambientale del mondo del fashion. Inizialmente io, da padre un po' disattento, ho sottovalutato i segnali che mi arrivavano da Gaia, ma evidentemente lei aveva piantato un seme. Questo seme gradualmente è germogliato e oggi mi ritrovo anch'io ad essere un divulgatore aspirante e aspirante attivista sui temi che tutti voi portate avanti nel vostro meraviglioso programma. Quindi grazie a voi e grazie a Gaia per questo percorso di cambiamento.
Ma grazie a te Lorenzo per averci scritto a clima@radiopopolare.it. Allora scriveteci anche voi qual è il cambiamento che nella vostra vita appunto vi ha fatto fare quel click nella testa e vi ha fatto scoprire anche un modo diverso di vivere. E torniamo a dare la parola invece al nostro Lorenzo Tecleme, perché Lorenzo ha incontrato Giorgio Vacchiano, che è ricercatore di scienze forestali dell'Università di Milano, già nostro ospite tante volte, e con lui ha parlato di incendi, sia quelli in Patagonia, di cui vi abbiamo già parlato prima, che quelli di casa nostra.
Iniziamo da qua. Che cosa sta succedendo in Patagonia e che cosa c'entra, se c'entra, la crisi climatica?
Sì, in Patagonia finora sono bruciati circa 30.000 ettari di territorio a partire dall'inizio di gennaio. Ricordiamoci che in questo momento è piena estate, emisfero meridionale, quindi siamo al picco del periodo secco per quest'area, dove esistono un mix di foreste, piantagioni, praterie e naturalmente anche zone abitate che vengono anche minacciate da questi incendi. Ci sono state delle evacuazioni di turisti e di residenti. E certamente il cambio climatico ha un ruolo molto forte. Questi sono incendi molto intensi. La Patagonia, che è fatta da 5 regioni, in realtà 5 province dell'Argentina, un'area molto ampia, ma normalmente non era soggetta nei decenni precedenti a grandi incendi. È da qualche anno che stiamo vedendo questi incendi estivi sempre più numerosi. Il record è stato l'anno scorso, con oltre 50.000 ettari percorsi dal fuoco. Adesso siamo già a 30.000, quindi di nuovo ci stiamo avvicinando a un'annata di questo genere. E gli incendi in Patagonia ci mostrano come il fuoco sia in realtà il risultato di un mix di fattori, dove il cambiamento climatico c'entra, ma dove c'entrano naturalmente anche le fonti di innesco e le caratteristiche della vegetazione, che di questa triade è l'unica su cui noi possiamo agire. E se ti interessa possiamo magari approfondire ciascuno di questi tre fattori per capire non solo in Patagonia, ma anche da noi come potrebbe agire sul pericolo degli incendi.
Assolutamente, raccontaci di questi fattori.
Allora, cominciamo dagli inneschi. Inneschi su cui inevitabilmente si concentra anche la creazione, la campagna mediatica in questo momento delle autorità nazionali argentine, delle autorità locali. Una cosa che vediamo anche da noi: quando c'è il fuoco, subito si va alla ricerca di un colpevole, di un piromane, di qualcuno che ha scatenato gli incendi. Quella è una zona dove in realtà sembra che ci siano sia inneschi umani, ma duri soprattutto negligenza. Si parla in particolare di una scarsa manutenzione delle linee elettriche, che anche in paesi molto più percorsi dal fuoco, come in Australia o in California, hanno spesso un ruolo nel far partire delle scintille, di piccoli cortocircuiti che innescano la vegetazione. C'è anche un aumento di inneschi umani, perché queste sono aree che stanno registrando un aumento della popolazione. Al contrario delle nostre montagne, che si stanno ancora spopolando, in quelle regioni ci sono cittadini e cittadine che scelgono di ritornare ad abitare in zone più naturali, in zone più ampie, si allontanano dalle città, e quindi è registrata anche un aumento della densità della popolazione, con tutti i fattori di innesco accidentali che questo potrebbe comportare, dall'uso delle automobili alle attività rurali o agricole. E in più ci sono i fulmini. In quella zona i fulmini normalmente non esistevano, perché non esistevano temporali. E ho letto uno studio in questi giorni sull'aumento di addirittura 18 volte dell'attività da fulmine in Patagonia, proprio come risultato del cambiamento climatico. Non è usuale per noi associare il climate change ai fulmini, ma di fatto il modo in cui l'atmosfera cambia la sua circolazione fa sì che ora i temporali raggiungano la Patagonia molto più spesso rispetto ai decenni precedenti, con aria instabile che proviene dall'Oceano Atlantico, che prima non raggiungeva queste zone e che quindi porta anche inneschi. Sono tra l'altro temporali secchi, è un po' quello che viene in Australia molto spesso, quindi un sistema temporalesco che fa partire fulmini ma senza pioggia, e quindi c'è un innesco per il fuoco e non c'è acqua, non c'è pioggia che lo possa spegnere sul nascere. Quindi abbiamo un insieme di fattori per quanto riguarda la scintilla iniziale. Il secondo fattore però riguarda se questa scintilla iniziale si può diffondere. Anzi, anche nelle nostre zone spesso è questo l'aspetto più pericoloso. Una scintilla, un innesco, un fulmine in un bosco che non è predisposto a bruciare non va da nessuna parte, non sviluppa un incendio pericoloso o si riesce a spegnere immediatamente. Qui abbiamo il secondo ruolo del cambiamento climatico, un aumento delle siccità molto forte in Patagonia, un aumento del calore, ricordiamolo di nuovo, siamo nell'estate, e quindi una vegetazione molto più secca e quindi molto più predisposta a bruciare e a far percorrere al fuoco grandi distanze. L'umidità in questo caso della vegetazione combustibile è proprio quello che fa la differenza, e anche questo emerge fortemente dagli studi. E infine il tipo di vegetazione. Noi pensiamo a questi territori come se fossero più o meno tutti uguali, tutti omogenei, ma in realtà ci sono tre grossi tipi diversi di vegetazione nelle zone che bruciano in queste ore, in questi giorni. Ci sono steppe, arbusteti, praterie, che sono per natura molto infiammabili. Ricordiamo, questi non sono naturali, spesso sono risultato di un'ondata di deforestazione che è avvenuta all'inizio del secolo scorso per creare spazio per il pascolo degli animali. Poi l'industria e l'allevamento ha avuto un po' di declino e le aree aperte a pascolo si sono ricolonizzate da arbusti, creando un paesaggio artificiale molto più infiammabile di quello che c'era prima. Il secondo tipo di vegetazione è la foresta, che è rimasta. Foresta che può essere una foresta secca, diciamo una specie di foresta mediterranea o di macchia mediterranea, oppure una foresta molto umida nelle zone delle Ande, nelle zone alte, e paradossalmente stanno bruciando entrambe. Questo è anche molto strano. Per la foresta umida questo è un problema, perché quel tipo di foresta, con specie come il faggio antartico per esempio, non è abituata agli incendi. In condizioni naturali la foresta umida brucia ogni 300-500 anni. Ogni tanto brucia, molto raramente, quelle sono occasioni in cui si può rinnovare e poi passano altri secoli senza fuoco. Ma il cambiamento climatico sta portando incendi in queste aree, quindi cambiando l'equilibrio tra la foresta e i fattori che la condizionano. E allora quella foresta lì però non è in grado, non è abituata a incendi così frequenti e così intensi. Altre foreste sì, nel mondo, anche la nostra macchia mediterranea, ma tutto dipende da quello che la foresta è abituata, è stata abituata a sperimentare nel corso della sua evoluzione. E infine ci sono le piantagioni. Questa è un'area dove negli ultimi anni sono sviluppate estesissime piantagioni di pino, di specie esotiche di pino, provenienti soprattutto dal Nord America, che vengono piantate al posto della foresta o del pascolo preesistente a fini commerciali, per produrre legno, per produrre carta. Il governo dice per stimolare l'economia locale, e infatti ha erogato enormi sussidi per i proprietari che piantano pini sulle loro terre. Abbiamo tra l'altro anche multinazionali italiane che possiedono grandi estensioni di terra, migliaia di ettari, e che hanno ricevuto sussidi per piantare pini con uno scopo di reddito, di realizzare redditi poi dalla vendita del legno. Peccato che i pini, oltre ad essere invasivi in quella circostanza, quindi dannosi per la biodiversità, sono anche estremamente infiammabili, 5 volte più infiammabili rispetto alla vegetazione locale. E l'ultimo fattore che entra qui è anche un conflitto con le popolazioni locali, in particolare con i nativi Mapuche. Siamo nel nord-ovest della Patagonia, gran parte di queste terre convertite a piantagione sono in realtà terre indigene, terre native. Se però i diritti di proprietà, di uso dei nativi non sono riconosciuti, come in gran parte avviene purtroppo ancora oggi per i Mapuche, ecco che sono nati dei conflitti molto forti. I Mapuche protestano per l'avanzare di queste piantagioni, soprattutto a opera di soggetti, come detto, internazionali, non locali, magari oltreoceano, nelle loro terre, che tra l'altro gli portano anche il fuoco in casa. Come se non bastasse, l'ultima beffa è che il governo, l'amministrazione di ultradestra di Milei, sta proprio incolpando i Mapuche per questi incendi. Un'accusa che non sta assolutamente in piedi, ma che considera queste popolazioni native alla stregua di terroristi, queste sono le parole che sono state utilizzate, e che compie perquisizioni, arresti, raid nelle popolazioni native. Questo ovviamente è coerente purtroppo con il resto della politica dell'amministrazione argentina sui territori, sul clima e sulle nazioni native, e quindi vediamo come incendi e foreste in realtà abbiano poi a che fare anche con questioni sociali di grave importanza e di grande rilevanza.
Uso questi ultimi minuti per andare sul locale. Questa era la Patagonia. In Italia le origini degli incendi sono simili e soprattutto le soluzioni sono simili?
Allora, in Italia il 95-96% delle accensioni dipende dall'uomo, quindi abbiamo meno accensioni da fulmine, meno accensioni naturali. Stanno aumentando in parte anche da noi, perché anche qui aumentano i temporali, ma non abbiamo temporali secchi frequentemente, e quindi diciamo il regime naturale è stato sostituito dall'attività umana. Ci può essere dolo, non la piromania, ma magari altri intenti di protesta sociale, di speculazione, oppure ci può essere negligenza. Un terzo parte anche qui da linee elettriche, da ferrovie molto spesso, da sigarette, da fuochi agricoli magari che scappano e sfuggono al controllo. Da noi la dinamica della vegetazione è quella di un aumento, di un ritorno della foresta in seguito allo spopolamento, questa volta delle aree rurali, che crea però delle autostrade verdi nelle aree soggette a siccità. E il terzo elemento esiste anche da noi, il cambiamento climatico, quindi più caldo, più secco. Questa nuova vegetazione forestale di ritorno, che nasce spontaneamente, apre zone che gli incendi possono percorrere. E quindi abbiamo incendi più vasti rispetto a qualche decennio fa, quando la vegetazione alternava foreste, campi coltivati, vigne, pascoli, zone dove il fuoco poteva rallentare e magari essere affrontato con maggiore efficacia. E venendo alle soluzioni, che per fortuna ci sono, è chiaro come incendi troppo intensi, supercaricati dal cambiamento climatico e da queste dinamiche, non possano essere spenti con facilità. Noi abbiamo annate di incendio dove la superficie bruciata raggiunge cifre enormi, proprio perché è difficile o impossibile avvicinarsi al fuoco quando questo è troppo intenso. Non ti puoi avvicinare da terra e anche i mezzi aerei non riescono ad avere una grande efficacia. E quindi bisogna lavorare in prevenzione. Dei tre elementi di cui abbiamo parlato, accensioni, clima e vegetazione, ovviamente si deve lavorare sul clima a livello globale, ma a livello locale si deve lavorare sulla vegetazione, quindi investire di più in prevenzione, modificare in punti chiave la forma e la struttura del bosco per renderlo più resistente alle fiamme, per rallentare il percorso del fuoco quando questo arriverà, e quindi facilitare il lavoro poi delle squadre che effettivamente devono essere impegnate nello spegnimento. Ci sono i viali tagliafuoco, c'è l'uso del fuoco prescritto, quindi un'applicazione scientifica invernale del fuoco per diminuire un po' la quantità di vegetazione combustibile. C'è anche la necessità di rendere le cosiddette aree di interfaccia, cioè il confine tra le case, le aree urbanizzate e la vegetazione, di renderlo il più possibile impermeabile. al fuoco, il cosiddetto approccio firewise, cioè essere saggi nei confronti del fuoco, mantenere uno spazio intorno alla propria abitazione libero per almeno 20-30 metri da vegetazione, evitare di avere superfici infiammabili se abbiamo case, campeggi, attività turistiche in aree a rischio, che fa parte proprio del modo, del nuovo modo in cui ci dobbiamo preparare ed è applicabile in Patagonia come in Italia.
Grazie mille, grazie a Lorenzo Tegleme per questa intervista a Giorgio Vacchiano. Grazie a Giorgio Vacchiano, ricercatore di scienze forestali dell'Università di Milano. Andiamo adesso ad introdurre invece una nuova puntata di L'Energia è Nostra, che è una rubrica invece mensile attraverso cui lo staff di È Nostra risponde a domande, dubbi, curiosità di ascoltatori e ascoltatrici. Nella puntata di oggi parliamo di flessibilità energetica con Mauro Gaggiotti.
Oggi parliamo di flessibilità energetica. Attualmente ci sono due progetti in Italia di flessibilità energetica in corso, che sono Romflex a Roma e Mindflex a Milano, a cui Nostra partecipa e a cui teoricamente possono partecipare tutti i cittadini che abitano in queste zone. In che modo possono partecipare, Mauro?
Allora, questi due progetti di flessibilità sono in alcuni tratti diversi, ma il concetto che li ha comune è quello di aprire finalmente la possibilità ai cittadini di partecipare all'equilibrio della rete locale mettendo a disposizione i propri consumi, ovvero in particolare mettendo a disposizione la possibilità di modificare i propri consumi in alcuni momenti della giornata o del mese nei quali il distributore locale, che è il soggetto che gestisce le reti elettriche, ce lo chiede. Per cui per partecipare a questi progetti bisogna candidarsi, ad esempio tramite un aggregatore come è Nostra, sta facendo sia a Milano che a Roma, e dare questa disponibilità a modificare i propri consumi in alcuni momenti della giornata.
Ecco, quindi sostanzialmente quando si parla di flessibilità energetica si parla proprio di modificare i propri comportamenti di consumo elettrico a seconda di richieste per una migliore gestione della rete elettrica. Spiegaci un attimo.
Sì, nella sostanza quello che viene chiesto anche al singolo utente domestico, e questa è la grande novità di questi progetti di flessibilità, è di definire delle utenze, degli elettrodomestici, delle apparecchiature elettriche che dentro la propria casa possono modificare il proprio comportamento, il proprio consumo eventualmente e quindi il prelievo dalla rete del proprio pod. Faccio un esempio: chi ha una pompa di calore potrebbe decidere, quando gli viene richiesto dal distributore, di modificare la temperatura di set point, oppure di spegnere la pompa di calore per una mezz'ora, un'oretta, così, oppure chi ha un'auto elettrica può modificare la potenza di carica e scarica dell'auto elettrica e così via, ma anche ad esempio decidere di non fare la lavatrice in quel momento, ma di farla in un altro momento della giornata.
Sì, non bisogna per forza avere l'auto elettrica, la pompa di calore, vero?
No, stiamo noi facendo una sperimentazione un po' su tutte le tecnologie, vediamo che effettivamente si può avere sia un'apparecchiatura già modulabile di per sé, ma anche decidere di spostare i propri consumi in altri momenti.
Ecco, l'ultima cosa, a che cosa serve la flessibilità energetica? Si dice che è indispensabile per la decarbonizzazione del sistema elettrico, come mai?
Sì, oltre a rendere appunto gli utenti elettrici dei protagonisti attivi, diciamo, della rete, permette anche di ridurre i picchi di assorbimento che in alcuni momenti della giornata nelle nostre città determinano dei guasti, dei disservizi o quello o altro. In genere, per supportare questa enorme richiesta di energia in alcuni momenti della giornata, si tengono accese o si accendono delle centrali a gas, quindi le centrali a combustibile fossile. Riuscire, diciamo, a riequilibrare la rete tramite la partecipazione collettiva delle risorse distribuite sul territorio permetterebbe di spegnere queste centrali e quindi di non utilizzare combustibile fossile come il gas o altri.
Grazie a Mauro Gaggiotti. Allora, per le persone milanesi e romane interessate a partecipare a questi due progetti, appunto Romflex e Mindflex, potete mandare una mail a flex@enostra.it. Come ha spiegato Mauro, possono partecipare tutti i cittadini e le cittadine che risiedono nel territorio di questi due comuni, indipendentemente dalle tecnologie di cui disponete, quindi pompe di calore, auto elettriche, eccetera, non è necessario, come dicevamo, averle. Per Roma in particolare, quindi Romflex, il progetto Romflex, è nostra, sta raccogliendo proprio in questi giorni nuove candidature e la scadenza è il 23 gennaio, quindi scrivete a flex@enostra.it, già 90 persone hanno, soci romani hanno aderito a questo progetto, speriamo che molti altri lo facciano.
21:27, abbiamo tempo ancora per un paio di eventi che vi vogliamo segnalare. Il primo, tutti e due sul futuro e cambiamento climatico. Il primo, venerdì 16 gennaio alle 18, ci troviamo presso Yodok, che è il ristorante che c'è all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, via Ippocrate 45. Questo evento si intitola L'invenzione del domani, dialoghi intorno alle storie che cambiano il futuro, ed è un incontro per parlare appunto di letteratura e cambiamento climatico, climate fiction e molto altro, con Caterina Orsenigo, giornalista, Michele Turazzi, che è uno scrittore e autore di Prima della rivolta, e Danilo Zagaria, che è biologo e divulgatore.
L'altro evento invece è domenica 18 gennaio alle 17 all'Anfiteatro Martesana e si intitola Futuro e cambiamento climatico. È un talk con Sofia Pasotto, attivista per il clima, Ferdinando Cotugno, giornalista, Fabio De Otto, scrittore e giornalista, Giovanni Mori, attivista e divulgatore, praticamente tutti amici del Giusto Clima, modera Serena Vitucci, attivista. L'ingresso è gratuito ma è riservato ai soci NAMA, quindi bisogna fare il pre-tesseramento 24 ore prima dell'evento.
La linea passa allo studio 2, dove c'è Gianmarco Schiaffino con una nuova puntata di Doppio Click. Grazie a Lorenzo Tecleme e Gianluca Ruggeri in redazione. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Marianna Usuelli. Ciao, ciao. Buona serata.